Buonasera, chi trovo dal di là del telefono?
Ciao, sono Emiliano.
Ciao, allora con te volevamo parlare di questa mostra che state organizzando al Next Emerson Binart, dici qualcosa.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, intanto la mostra che abbiamo organizzato qui all'Emerson è la seconda edizione di una mostra che abbiamo presentato l'anno scorso al Forte Prenestino, più o meno nello stesso periodo, ed è una retrospettiva sulla computer art, quindi una panoramica di opere storiche realizzate al computer, che in un periodo che va dal 1961 al 2001.
Quindi computer un po' diversi.
Computer antichi, computer che oggi sarebbero considerati preistorici in qualche modo, roba che fa anche un po' sorridere magari per le estreme limitazioni di potenza e di caratteristiche che hanno, ma che fu utilizzato sin dall'inizio per questo genere di strumenti per realizzare, oltre che cose utili, anche cose utili puramente estetiche, quindi arte.
Sì, senz'altro, infatti la storia è piuttosto particolare, no? A me ha colpito parecchio nel vedere la mostra in un'edizione sicuramente diversa. Immagino che l'edizione che stai guardando adesso qualche novità anche di allestimento l'abbia, però comunque mi ha colpito molto come alla fine, all'inizio, l'elemento radicalmente nuovo era esattamente l'essere computer, cioè il fatto di fare l'arte con il computer. A un certo punto diventa un po' naturale che anche col computer ci si fa arte, allora scattano delle innovazioni ancora, delle idee ancora successive che i computer in qualche modo aprono.
Naturalmente all'inizio questa cosa era sbalorditiva, sia per una questione di novità tecnologica al grande pubblico e sia perché diciamo questi strumenti, soprattutto negli anni 60 e 70, no, non erano accessibili a tutti. L'opera più vecchia, che per esempio più antica, che presentiamo in questa mostra, Tape Mark 1, una poesia elettronica di Nanni Balestrini, è del 1961 appunto. In 1961 i computer in Italia si potevano contare praticamente sulle dita di una mano, ce li avevano soltanto le banche, i militari, i grandi enti pubblici e privati, naturalmente non erano nelle case, per cui era anche sbalorditivo, era anche strano che uno strumento così costoso e così poco accessibile venisse utilizzato per fare qualcosa che non fosse la contabilità della banca, l'anagrafe di una grande città o qualcosa di strettamente legato a una utilità pratica. In qualche modo era come vedere sprecare centinaia di milioni di lire, no?
Certo, e di storia dei computer in generale, insomma, tu fai anche parte di un museo in particolare, un museo in questo molto speciale, no? Nel senso che in genere al museo quasi sempre siamo abituati a vedere tutti quanti gli oggetti dietro una teca o comunque, no, con scritto sopra non toccare, e invece quando parliamo dell'informatica parliamo sempre di un qualcosa che comunque nasce per essere usata e mai solo per essere esposta, e quindi anche questi musei ne risentono.
È esattamente il concetto dei nostri musei. Questa mostra è curata a due musei, che sono il Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza e il Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzo Lacrede in Sicilia, e sono due musei appunto di informatica gemellati da più di 10 anni, che si considerano come una unica entità dislocata in due collezioni. Il concetto nostro è proprio questo: questa mostra, così come le nostre permanenti che sono nelle nostre sedi, sono fatte per essere toccate, facilitare l'interazione con il visitatore, proprio perché il computer non è un oggetto che ha una sua funzione estetica, non è una mostra di quadri nella quale l'oggetto è anche l'opera finita. Il computer è un mezzo, naturalmente, per cui le opere di arte che vengono fatte eventualmente con il computer o tutte le altre attività che il computer svolge vengono svolte dal computer, non è il computer il prodotto finale, per cui per noi è naturale che questa cosa non possa essere spenta, anche se alcuni oggetti hanno anche una loro valenza estetica di design, però diciamo non è quello il punto per noi.
No,
questa
certo.
cosa è particolarmente evidente nella computer art, il 100% delle opere sono appunto dei software, dei prodotti derivati dal computer.
Sì, è vero, in genere noi nell'arte noi siamo sempre abituati a guardare più il risultato finale, poi magari la tecnica, boh sì, è un aneddoto, no? E invece nell'informatica la combinazione di entrambi spesso è l'elemento determinante. Insomma, per chi passa da Firenze sicuramente l'invito è andare a dare un'occhiata a questa mostra, ma se invece vi trovate dalle parti appunto di Cosenza o di Palazzo Lagredia, non so se Palazzo la crede attira di suo tutte queste persone.
Diciamo Siracusa, dai, diciamo Siracusa che è più famosa.
No, infatti vale la pena di andare a fare un giro ai musei, perché sono sicuramente un approccio all'informatica che non è certo quello che ci troviamo, no, tutti quanti i giorni nella pubblicità.
E la mostra all'Emerson quanto dura? Dateci qualche informazione.
La mostra è qui fino al primo di giugno, la chiusura coincide con ACM Meeting, che si terrà sempre all'Emerson, ed è l'incontro annuale delle controculture digitali italiane.
E nella mostra sarà sempre quindi possibile fare visite guidate, immagino, perché diciamo non è autoesplicativa, non funziona proprio come una pinacoteca che uno va là, vede Leonardo,
sì,
più o meno quello è bello.
È possibile anche fare una visita libera, ci sono delle didascalie eccetera, però c'è sempre qualcuno, quindi bisogna chiacchierare.
E quindi vuoi dare anche magari gli orari di visita, i giorni, com'è organizzata?
Stanno tutti sul sito, che è binart.eu, se non ricordo male sono martedì dalle 17 alle 23 e sabato, venerdì e sabato. Guarda, facciamo così, ti passo Pink che ne sa più di me su questo.
Va bene.
Così ti parlo anche del NEMA e di
infatti, perché tanto mi ha dato comunque il gancio per la prossima domanda e quindi
okay. Te lo
va
passo.
Bene,
ciao,
buonasera,
un saluto a tutti, ciao.
Un abbraccio,
ciao. Eccomi.
Eccola, allora ti invocavano come referente per i dettagli tecnici.
Sì, io li ho imparati tutti a memoria, sono l'unica che ha imparato a memoria tutti gli orari e quindi
non li scrivete, non si possono scrivere.
No, li abbiamo scritti. Oggi li abbiamo scritti, ma ancora gli altri non li hanno visti perché li ho scritti prima e quindi non li hanno visti, ma io li so e ve li posso recitare a memoria.
Vai.
Allora, sono il martedì dalle ore 17 alle ore 20:30 e invece questa settimana, sabato e domenica, dalle 17 fino a mezzanotte. E invece la prossima settimana dalle 17 alle mezzanotte, il venerdì e il sabato. Poi durante ACM Meeting invece, quindi il fine settimana che va dal 30 maggio al primo di giugno, facciamo delle visite guidate speciali durante ACM Meeting, che i quali orari potete guardare sul sito di ACM Meeting, perché verranno messi in calendario insieme a tutti gli altri talk e gli altri seminari, e lì ci sono tutte le varie visite guidate che abbiamo pensato durante i giorni di ACM Meeting.
Senti, già che parliamo di ACM Meeting, ACM Meeting torna a Firenze per la terza volta e a 8 anni di distanza dall'ultima, e ecco, che dire sull'organizzazione di questo evento e anche in generale sullo stato della comunità che lo organizza, che comunque tra alti e bassi rimane una comunità che da più di 20 anni continua a portare avanti dei temi io credo con una costanza non lo so, abbastanza invidiabile secondo me.
Sì, servono i preparativi in effetti, stiamo preparando sia i contenuti e su questo devo dire quest'anno sono già arrivati moltissimi proposte di contenuti, di talk, di seminari che come insomma più o meno gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno arrivano nella mailing list di ACM Meeting, che è il modo per segnalare e proporre un contenuto, e ne stanno arrivando effettivamente tanti, per cui io personalmente sono anche un po' stupita e molto contenta anche del livello, perché insomma sono vari, sono di vario livello tecnico, sia basso, medio, alto, e non solo strettamente tecnici. Ci sono anche alcuni talk che non sono strettamente solo per nerd, ecco, ma c'è anche qualcosina un po' più, diciamo, umanistico, eccetera.
Comunque negli ultimi anni siamo diventati veramente molto seri, nel senso che io inizio a fare il vecchio, io mi ricordo che una volta i seminari più di una settimana fa non se ne vedeva manco uno scritto sul sito. Molti arrivavano proprio in giornata, arrivava qualcuno, no, poggiando lo zaino, e diceva: allora io volevo fare questo seminario, e tutti quanti lì a riscombinare la tabella.
Vabbè, ma noi siamo fiduciosi che questa cosa avverrà lo stesso, in realtà.
Avverrà sicuramente lo stesso, e dovremo sicuramente cambiare tutti i programmi, come è sempre successo.
Ma non, se no non so dove andremo a finire veramente con tutta questa precisione. Ora, no, veramente. Però confido anch'io che infatti all'ultimo cioè, si scombinerà tutto, ci sarà la nostra solita dose di caos.
Senti, hai parlato della mailing list Hack Meeting, che è una mailing list aperta, tra l'altro anche con gli archivi pubblici, leggibili da tutti, quindi anche se non siete iscritti potete comunque farvi un giro e dare un'occhiata di quello che si dice, e in genere funziona che tutti quanti quelli che vogliono fare un seminario lo scrivono lì, poi a volte si discute e cose del genere. Ecco, quest'anno c'è stata una proposta un po' particolare, infatti un po' di email ci sono state, anche alcune un po' sorprese, di fare una nuova idea di percorso base, nel senso che tante volte si sono fatti seminari magari introduttivi a Linux, negli ultimi anni si è detto no, facciamo più seminari base che siano introduttivi. Quest'anno c'è una proposta di dare anche dei seminari base che siano base in un senso un po' particolare, te ne va di parlarci?
Sì, allora no, ci sono sì, diversi seminari base medio, diciamo, sì, ma perché effettivamente l'Hack Club fiorentino ha deciso di farsi carico di questo percorso base, che in realtà da qualche anno appunto che è comparso nel programma di Hack Meeting. E io me lo ricordo da diversi anni in realtà il percorso base, e fondamentalmente per tanti anni è stato, forse qualcun altro se lo ricorderà, Linux base, c'era il famigerato talk Linux base spezzettato magari su due o tre talk, che era fondamentalmente sempre lo stesso per anni e anni e anni, finché a un certo punto probabilmente è stato deciso che forse effettivamente anche basta, e quindi negli ultimi anni mi sembrava che non ci sia più stato, comunque era edulcorata un po' la cosa, e quest'anno
sì, era inserito in altre cose, sì,
e infatti quest'anno è ritornato. Però il nostro Hack Club fiorentino ha detto vabbè, facciamoci carico di altri seminari base che ritenevamo un po' importanti, e che in realtà alcuni di questi non sono proprio base, se ve la devo dire tutta, sono un po' più medi. Però sono, siccome il tema di quest'anno di Hack Meeting vuole essere dedicato all'autogestione, in senso anche volendo anche un po' lato, ma insomma comunque focalizzato molto sull'autogestione, ci piaceva anche di parlare di servizi autogestiti in ambito informatico, e quindi ci saranno diversi talk che parleranno di come costruirsi dei servizi e dei server autogestiti da poter insomma, poi regalare in qualche maniera a chi li vuole usare, e quindi su questo sono state fatte diverse proposte, anche qui in maniera abbastanza sorprendente, perché un po' la cosa è nata dall'Hack Club, però poi in tanti l'hanno raccolta e l'hanno espansa, diciamo.
Sì, io ho trovato molto interessante l'idea che appunto, oltre ad avere in qualche modo una serie di seminari base per chi vuole imparare ad essere un utente critico, ci fosse anche invece, come dire, un modo introduttivo per essere non utenti, ma invece diciamo essere dal lato dei server, no? Che poi naturalmente l'auspicio è che ognuno sia sempre su entrambi i lati, cioè che il mondo non si polarizzi tra sysadmin e utenti, altrimenti stiamo, no, replicando quello che c'è fuori.
Sì, anche perché in realtà Hack Meeting è sempre stato un pochino un mix di tutte queste cose, nel senso che è vero che ci sono molti che si approcciano la prima volta e che quindi hanno anche un po' queste esigenze e te la richiedono, di avere appunto magari dei talk un po' base, perché altrimenti non capiscono nulla di cosa stiamo parlando. Però ci iniziano ad esserci, poi insomma ci sono persone che attraverso una quitting da tanti anni, e quindi seminari base se li sono già fatti magari anni fa e adesso hanno voglia di, boh, di mettersi un po' più in gioco e magari di passare a offrire loro dei servizi a qualcun altro. Quindi sì, è effettivamente interessante, anche perché è un po' il principio della suggestione, dove comunque ognuno si mette in gioco e offre quel che sa e prova a metterci le mani e a costruire cose.
E poi secondo me meraviglioso, ma secondo me non lo so, io ho avuto l'impressione che stessimo quasi nel Dada, la serie di seminari base sul reversing dei binari, che in generale è uno degli argomenti penso più complicati dell'informatica, quindi l'idea di fare una serie di percorsi base sull'argomento più probabilmente più difficile che abbiamo in tasca, l'ho trovata veramente bellissima. Certo, non direi che se uno è alla sua prima esperienza di hacking, secondo me quello non è il seminario più indicato, però magari lo trovo affascinante.
Un interessante esperimento.
Questo è avvenuto anche perché è abbastanza stato il riflesso del nostro percorso di base dentro l'ECLAB, perché effettivamente l'ECLAB, l'IFDU, l'ECLAB Fiorentino, è nato da un anno e abbiamo fatto esattamente questo, nel senso che più o meno i seminari che ci siamo fatti da soli in questi pochi mesi di vita sono stati esattamente su questi temi, e quindi siccome ci sono piaciuti, ci è piaciuto farli, organizzarli e sentirli, abbiamo detto vabbè, allora facciamoli anche dentro a Cleaning.
Mi sembra giusto, insomma, evidentemente i percorsi locali, no, degli ACLAB poi sono ancora molto, molto importanti e anche spesso molto attivi. Niente, io non so se hai altro da aggiungere.
Sì, io volevo a gamba tesa proporvi anche di fare una piccola intervista anche a uno degli autori, perché qua all'inaugurazione della mostra abbiamo uno degli autori delle opere presenti qui. Vai. Alla mostra di Binarte, e siccome non capita tutti i giorni volevo far sentire.
Vai.
Ve lo passo allora.
Sì.
Eccomi, sono un reperto analogico in esposizione ancora per qualche minuto in serie di mostra.
Sì, sei lo stesso reperto che è stato esposto pure a Roma, immagino.
Sì, sono ancora
e qui ci siamo visti.
Stesso. Sì. E Antonio Glessi, Giovanotti Mondani Meccanici. E se fossimo 35 anni fa, a questo punto farei partire un modem e voi poteste schiacciare il tasto del vostro registratore e io vi passerei i contenuti dei miei fumetti
con un po' di pazienza, però ci metteremo alcuni minuti e non alcuni istanti.
Esatto, ci metteremo alcuni minuti.
Ecco, ti va di raccontarci la tua opera?
Molto cacofonico.
Quello è opinabile, se era cacofonico, a molti piaceva. Comunque,
sicuramente è stato un simbolo il suono del modem, che è rimasto nella memoria di un sacco di persone.
Certo.
Ah beh, direi senz'altro di sì.
Ci racconteresti l'opera che è in esposizione? Poi magari ne parliamo un pochino.
Allora, l'opera che ho in esposizione è, se qualcuno si ricorda, di Frigidaire, una rivista.
Spero di sì, perché
pareva. È contatto degli anni Ottanta, è il primo computer fumetto che si dice sia della storia, Trivial Pursuit è sempre a confermare, che sia mai stato pubblicato. Ed è la storia di tre androidi, giovanotti mondani meccanici, che in qualche modo sono un mix fra i Blues Brothers e poi e Matrix di qualche anno dopo. Diciamo pure di sì.
E comunque,
un'avventura notturna molto anni Ottanta.
Quindi l'elemento di novità è proprio...
E poi sono diventati un serial, che ebbe un successo clamoroso e inaspettato, che ci fece molto piacere.
Quindi stiamo parlando di
1984
e il primo fumetto disegnato con il computer e quindi disegnato, non so, mi rendo conto che vederlo, ecco, dalla mostra fa tutto un altro effetto, no? Il pensare ma come è fatto a disegnare con quella roba?
In effetti la cosa paradossale è che è un oggetto che è sempre stato in qualche modo mediato e mai visto nella sua natura reale, perché tutte le cose di quell'epoca erano fatte per essere viste e fruite semplicemente direttamente sugli strumenti che li creavano. Tutto ciò che veniva fatto su un monitor di computer, trasportarlo su un altro medium era problematico.
Cioè, la stampante all'epoca non era per niente banale. Anzi, non c'era.
No, assolutamente, perché io facevo una cosa a colori, sebbene erano solo 6 colori come le matitine Giotto della prima elementare.
Ma senza le sfumature che queste possono dare.
Assolutamente no, poi con una risoluzione che, con cui oggi ci fai, ma i GIF animati che metti sui post di Facebook, ecco, cioè io lo usavo tutto lo schermo, cioè stiamo parlando, se qualcuno vuole un po' di numeri, 284 pixel per 192. E dicevo, la stessa stampante che era abbinata al mio computer era in bianco e nero, ma proprio bianco e nero, cioè proprio non è che c'erano neanche i grigi.
Senza le sfumature, certo.
E su della carta che, come dire, era di qualità appena poco superiore a quella che in uso in altre situazioni. E quindi la difficoltà di trasferire questa cosa sulla carta stampata, che a quel punto era il medium ovviamente ancora maggiormente in voga per raggiungere un pubblico di ampie dimensioni, era una procedura assolutamente folle, perché diciamo pure che la cosa più particolare di tutta quell'operazione è stata proprio la mia soluzione per riuscire a portare in stampa quel tipo di prodotto, che era, adesso sembra banale, ma poi il processo non lo era, fotografare lo schermo e poi impaginarlo su fogli di acetato in litografia e poi finalmente uscire in quadricromia con 4 lastre.
Certo, sentendolo ora, questo processo sembra quanto mai macchinoso.
Ma tu sei pazzo? E in effetti sì, lo eravamo, lo siamo anche tuttora, ma anche tu ci lasciano ugualmente circolare liberamente perché siamo innocui. E in effetti la versione fumettara al computer di questo tipo finì in effetti dopo un anno e mezzo, proprio per l'evidenza, evidente anche, come dire, limite tecnico della cosa, perché era assolutamente antieconomico, e nel frattempo la tecnologia era già andata avanti, e tempo 3 anni, con l'uscita del primo Macintosh con il PostScript, già cominciarono ad arrivare i primi illustratori che lavoravano in vettoriale, che quindi potevano permettersi di fare fumetti in bianco e nero, però ancora in bianco e nero, però con una risoluzione adatta alla stampa.
Sì, stamparli direttamente, quindi
all'epoca venivano ancora però in qualche modo fotografati, sì.
Mm-hmm. Ah, ok, quindi però la stampa non era diretta.
No, ancora no, ancora no. Per quanto, però, uscendo con una risoluzione a 300 punti, tu avevi già un risultato che poteva essere equiparato, insomma, quello che poteva essere una litografia, diciamo, di tipo tradizionale, insomma.
Va bene, se volete vedere questa e altre opere che, appunto, come questo racconto ci mostra, il percorso dell'informatica non è così lineare, no? Come a volte lo possiamo immaginare oggi, e proprio per questo è estremamente interessante.
Ma nella maniera più assoluta, cioè è assolutamente tutto meno che lineare, e tu non hai un'idea di quante strade sono state intraprese e poi sono morte subito dietro l'angolo, e quindi si è ripartiti da un'altra parte, non sempre scegliendo le soluzioni migliori, e per nulla tutto ciò è sotto un unico grande cappello, nonostante anche adesso magari ci sia questo tentativo sempre più di accentramento di tutto e di tutti. Ci sono ancora, e infatti questo tipo di operazioni sono importanti per quello, le possibilità di uscire da questi schemi, e però per fare questo occorre anche magari, appunto, una consapevolezza che soltanto la conoscenza di questi percorsi, secondo me, può restituire in pieno.
Hai fatto una presentazione magnifica per la mostra.
Uno dei problemi più grossi che io ho, in quanto ormai over 60 che ha visto questo percorso per intero e che cerca in qualche maniera di portarlo anche a testimonianza per le nuove generazioni, è che nell'arco degli anni ho visto sempre nei più giovani aumentare sempre di più in maniera preoccupante la dimensione del consumatore di tutte queste possibilità piuttosto che del creatore. Per questo, perché oggi come oggi c'è una enorme facilità di creazione, ma su schemi omologati che arrivano da forme preconfezionate che sono imposte dall'alto.
Per cui c'è il processo di creazione ormai è diventato consumista.
Esatto, perché c'è una dimensione di facilità di approccio estrema, ma non di capacità però di intervento su quella che è la natura di partenza, su quello che è la forma generatrice di queste espressioni. Per cui il gioco combinatorio è sì infinito, ma è sostanzialmente preconfigurato. Sì, e per questo oggi abbiamo una quantità di prodotti fra loro estremamente simili che fanno un enorme rumore di fondo e emergere con una cosa originale diventa molto difficile.
Certo, perché i cammini per la creazione di oggetti nuovi ormai sono tracciati dalla struttura delle piattaforme e di conseguenza è più difficile fare una cosa realmente diversa.
Eh sì, per forza. E come ti dicevo, la voglia di entrare dentro la scatola per capire come funziona è determinante per riuscire poi a esplorare e quindi esperire poi una capacità espressiva diversa.
Per non dire a stavolgerlo.
Questo viene a mancare perché oggi c'è troppo da consumare in maniera molto veloce.
Esatto.
E quindi la gratificazione immediata di poter fare le cose, consumarle rapidamente, ti porta a non avere il tempo e la mentalità per fermarti e provare a indagare su quello che c'è dietro. E sai, guardare quello che sembra già appunto archeologia, perché in anni computer qui stiamo parlando di oggetti che avrebbero più di 200 anni uomo.
E certo, perché la generazione di un computer è una cosa che
sì,
sta sull'anno e mezzo.
E poi perché se la crescita dei transistor è esponenziale, allora il tempo sarà logaritmico.
Praticamente tu stai parlando con un artigiano del premio 800.
Non ti dire, temevo che ti definissi paleolitico, però va bene. Dei primi dell'800 va bene. Ma del resto, appunto, molte delle opere che sono esposte nella mostra sono opere di un tempo che ormai non è passato, e sostanzialmente molti di questi computer, anche lo stesso computer in cui è stato creato Jovanotti Mondo dei Meccanici, è un computer che praticamente, anche se nel nome ha lasciato dell'eredità, nella tecnologia ormai non ha più lasciato eredità, quella strada ormai è sparita. Quella dell'Apple II.
Ma guarda che era già sparita nell'87.
Certo, perché quella già con i Macintosh avevamo cambiato strada, quindi.
Noi abbiamo avuto una storia molto particolare e siamo anche molto fieri della nostra trasversalità, no? Che all'epoca era proprio una brutta parola, ma adesso invece è molto. Fa molto glamour, insomma, no? Ma il problema per cui anche, come dire, non c'è stata una continuità nel nostro segno grafico, nell'opera grafica di quegli anni, è dovuto proprio anche alla rapidissima obsolescenza del mezzo con cui la producevamo. Dopo un paio d'anni non c'era proprio più motivo di continuare a fare quello che nel frattempo altre 1000 macchine, cioè altre 1000 persone con altre 5-6 macchine di costo già subito decisamente inferiore, erano comunque in grado di replicare da un punto di vista anche qui, diciamo così, di quello che sono le caratteristiche più peculiari del segno e della, della capacità di produzione.
Senti, domanda molto spiccia, tu oggi sei presente all'inaugurazione della, della mostra, ci sarai anche nei prossimi giorni, che indicazioni dare a chi volesse venire a visitarla?
Chi deve venire a visitarla,
chi
deve
vuole.
Avere, cioè chi volesse venire a visitarla deve avere chiaramente un tipo di atteggiamento molto curioso, non fermarsi subito all'esteriorità delle cose che vede, che apparentemente possono anche sembrare banali perché sono quelle su quali si è formato tutto l'immaginario degli anni, dei 30 anni successivi, no? Per cui tu vedi delle cose che dici ah, oh, vabbè, quello lì, però in realtà quando uscì non c'era ed è stato poi infinitamente replicato, copiato, rivisto e ha stabilito un linguaggio che oggi è dominante. L'esempio più clamoroso, se si vuole, sono l'esposizione del primo Macintosh 512 con le icone di, della Kerr, che sono diventate poi, voglio dire, elemento assolutamente quotidiano da 30 anni dal punto di vista del linguaggio tra l'uomo e la macchina.
In cui in effetti le persone spesso di fronte a quell'opera, la mia esperienza è stata che non notavano, come dire, si dicevi cosa noti di particolare, dicevano niente. Mi sembra tutto normale,
tutto come dovrebbe essere.
Oggi, il che non è ovvio.
Sai, quando una rivoluzione è pervasiva non te ne accorgi perché appunto tutti sono immersi, per cui il cambiamento non è percepito da nessuno.
Insomma,
non c'è nessun occhio esterno che dice ah, però aspetta, questo è una cosa che io non ho visto, non ho capito, non c'ero. No, ci siamo tutti dentro e quindi non ce ne accorgiamo.
Insomma, speriamo di aver dato tanti buoni motivi per passare a vedere Binart al Next Emerson. Trovate tutti quanti gli orari e le indicazioni su binart.eu. Noi ti lasciamo con un suono che dovresti ben riconoscere e alla prossima. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Thank you.